Radio Nuova Trieste presenta Lasciare il segno. Murales, graffiti e tatuaggi. Un libro di Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti. Continuo la lettura del mio libro Lasciare il segno, murales, graffiti e tatuaggi, affrontando in questo nostro 16° incontro il post-graffitismo. Nel 1984 uscì in America un libro di fotografie che fece epoca. Realizzato da Martha Cooper e da Henry Chaffaut, era dedicato alla Subway Art e sancì l'emersione del writing dal mondo oscuro, sfuggente e pericoloso delle notti in yard e l'entrata ufficiale in quello luminoso e patinato delle televisioni, delle riviste, delle gallerie d'arte. In quello stesso periodo uscirono Style Wars e Wild Style, preziosi documentari dedicati ai graffiti. Fu più o meno in quel periodo che l'underground si espande in Europa, diventando in breve tempo mainstream, arte tradizionale, anche perché le prime testimonianze di graffiti erano già comparse negli anni 70 e quindi i tempi risultavano già ampiamente maturi. Anche in Europa non mancano le serie televisive che mostrano scenari urbani popolati da tag e da lettere riempite di colori. Si creano nuovi circuiti, nuovi riferimenti figurativi nella fantasia di orde di ragazzini europei. Gran parte di questo materiale è strettamente legato alla cultura hip-hop, che negli anni Ottanta ottiene un grande successo internazionale, diventando fondamentale veicolo di propagazione dei codici del writing, da tempo praticato come una delle sue discipline. In Italia nel 1984 viene presentata a Bologna la mostra L'arte di frontiera, in cui si notano delle novità sul piano delle ombreggiature e del fotorealismo. Al di là di questo, però, il writing sembra cadere in un manierismo sterile. Intanto prosegue il processo di assimilazione di questa esperienza di strada che si concretizza nella breve parabola di figure come quella di Kate Haring e di Jean-Michel Basquiat, che di fatto writers non sono, ma che tra la fine degli anni 70, Basquiat, e gli inizi degli anni 80, Haring, iniziano a lavorare in strada, intervenendo nell'ambiente urbano. I due, che oggi molti ancora associano al graffitismo artistico, con lo studio delle lettere, lettering e le avventure in yard, non hanno nulla a che fare. Infatti, tutto mondo, il murale pisano di Kate Haring, è popolato da tanti omini in diversi atteggiamenti, fra i quali campeggia uno con la testa immersa in un televisore. Nelle stazioni della metropolitana di New York, Basquiat disegna coi gessetti sui supporti della pubblicità dei personaggi fantastici di stampo fumettistico, mentre Haring, firmandosi Samo, diffonde aforismi e sentenze dal tono beffardo e spiazzante. Il loro lavoro si discosta dalla wild style dei ghetti newyorkesi, provocando l'irrigidimento di molti writers che li giudicano senza stile e senza tecnica. Insomma, nel mondo del writing si evidenzia una forma di spaccatura. Da una parte si forma un partito integralista fatto di puristi del lettering e delle modalità tecniche consolidate. Dall'altro si delinea un nuovo modo di intendere l'arte di strada, meno elaborato e rischioso, rivolto alle possibilità dello spazio urbano e alla ricerca di comunicazione coi passanti. Questo nuovo linguaggio portato da Basquiat e da Haring non va più annesso al graffitismo, ma al post-graffitismo, con l'espressione post graffiti, oltre a circoscrivere l'appropriazione dell'estetica del writing da parte di artisti che operano in aree creative convenzionali, si fa spesso riferimento alla sfera della street art, di cui il graffiti writing è di fatto una sorgente. Con questa nuova origine, dice Egidio Emiliano Bianco, prende avvio un affascinante capitolo di quell'arte anonima e illegale che nasce negli slums americani, per poi volgersi alla conquista delle strade di tutto il mondo. Alcuni post-graffitisti. È il momento di parlare di Jean-Michel Basquiat, nato a Brooklyn nel 1960, morto a New York nel 1988. Quindi una vita brevissima. Del significato dell'arte nella sua vita era cosciente fin da bambino, quando sua madre lo portava ai Brooklyn Museo, al Metropolitan Museum e al Museum of Modern Art di New York. Dopo aver frequentato CTS School per ragazzi dotati, ma inadatti al tradizionale metodo scolastico, a 17 anni si accosta al graffitismo e alla droga, lavorando in tandem con l'amico Al Diaz. Suona nel gruppo Grey, ma con Harry Helgenzer e con Samo, acronimo di Same Old Shit, solita vecchia merda, graffita molti muri di New York. Per vivere vende cartoline da lui disegnate, ed è così che incontrerà Andy Warhol, suo idolo, a cui riesce a venderne alcune. Dopo alcuni anni dal suo esordio, entra nella factory del re della pop art. Warhol lo accoglie come un figlio e gli affitta anche un appartamento. Nel 1980 partecipa al Times Square Show, retrospettiva organizzata anche da Fashion Moda, un evento che riconosce la presenza di due avanguardie nella grande mela, la Downtown Neopop e l'Uptown Rap e Graffiti. Io non penso all'arte quando lavoro, io tento di pensare alla vita, e questo è uno dei suoi motti più ripetuti. Non ascolto ciò che dicono i critici d'arte, non conosco nessuno che ha bisogno di un critico per capire cosa sia l'arte. È il primo artista nero di successo mondiale. Da quando avevo 17 anni ho sempre pensato che sarei diventato una star. Pensavo ai miei eroi, Charlie Parker, Jimi Hendrix. Avevo un'idea romantica di come le persone diventano famose. Di certo, bellezza e fascino selvaggio gli garantiscono la pagnotta. Da ragazzo si vende ad omosessuali, ma è anche conteso dalle donne. Molto pubblicizzato, un suo flirt con Madonna. Genio e sregolatezza lo rendono interessante ben al di là delle sue opere, le cui quotazioni salgono alle stelle soprattutto fra il 1982 e il 1984. In quel periodo le mostre in tutto il mondo gli portano celebrità e ricchezza, e infatti gli yuppie di Manhattan spendono fortune per il suo lavoro. Con Kate Haring, infatti, riesce a portare il graffitismo dalle strade alle gallerie, rivoluzionando così la prima istanza popolare dei graffiti. La sua capacità lavorativa è oscillante, anche perché è fortemente intaccata dall'uso di droghe, e passa dall'inerzia all'iperattività. Preso da sacro fuoco, si sveglia nel cuore della notte per mettersi all'opera, ma poi dorme per giorni. Seducente ed elegante, superate povertà e mancanza di un tetto, scappa da casa appena adolescente, quando raggiunge un certo grado di benessere, comincia a vestire Armani. Lo fa anche quando dipinge e diventa acquirente compulsivo di ogni genere di oggetto. Se ha bisogno di un televisore, ne compra 4. La droga la acquista sempre in abbondanza e nel suo loft la sparge un po' ovunque. Nella sua sregolatezza si dimentica di pagare la pigione a Warhol e i loro rapporti si degradano al punto che quando Warhol muore nel febbraio del 1987, a Basquiat, ormai consumato dall'eroina, viene impedito di partecipare ai funerali. Muore a 27 anni, ucciso solo dalla propria vita, ed entra nella leggenda, come Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin. Nella sua arte espressionista, dalle radici afroamericane, c'è l'incontro di palpiti rabbiosi e ironici, articolati tra linguaggio adulto e parole infantili, tra passato e presente, tra riferimenti culturali molto lontani tra loro, tra realtà e fantasia, e ancora fra pittura e scultura. I temi sono vari: morte, croci, alberi e altri simboli. La sua pittura naïf è di forte impatto cromatico, ma Basquiat si confronta anche coi colori sgocciolati di Pollock e soprattutto a Warhol, suo idolo e parzialmente suo mentore, col quale stringe un sodalizio collaborativo che estende anche a Francesco Clemente. Propone scritte lapidarie prive di senso, ma anche flussi di nomi e parole scelte per il loro impatto visivo e non per il loro significato. A volte le cancella e suscita una curiosità anche maggiore. Il fatto che siano oscure spinge a leggerne ancora di più, assicura soddisfatto dell'effetto. E comunque ribadisce: mi è sempre più chiaro che l'arte non è un'attività elitaria riservata all'apprezzamento di pochi. L'arte è per tutti, e questo è il fine a cui voglio lavorare. E siamo arrivati a Kate Haring, che visse fra il 1958 e il 1990. Anche se preferisce la definizione di pittura a quella di graffiti, è considerato uno dei suoi massimi esponenti. Lavora nelle metropolitane, nei sottopassaggi e sulle carrozze dei treni, ma non esita a definire l'arte. L'arte, dice, deve essere qualcosa che libera l'anima, che provoca l'immaginazione e incoraggia le persone ad andare lontano con la fantasia. Kate Haring è artista istintivo, creatore, come il ben più nobile Botero, di personaggi pittorici stereotipati che hanno il pregio di fidelizzarlo al grosso pubblico. Un giorno, viaggiando in metropolitana, ho visto un pannello che doveva contenere un messaggio pubblicitario. Ho capito subito che quello era lo spazio più appropriato per disegnare. Ho raggiunto una cartoleria e ho comprato una confezione di gessetti bianchi. Sono tornato in metropolitana e ho fatto un disegno in quel pannello. Era perfetto, soffice su carta nera. Il gesso si disegnava sopra con estrema facilità. Come Basquiat, anche Haring parte da un'attrazione viscerale verso i fumetti. Come Basquiat, anche Haring si abbandonerà alla droga e all'alcol. Invece di una sigla come quella di Samo, si sceglie l'icona stilizzata di un cane ringhioso che diviene presto il suo marchio di fabbrica. Magliette, felpe, gadget di ogni genere verranno vendute nel suo pop shop. All'inizio la mia firma fu quella di un animale che diventò sempre più simile ad un cane, assicura. Come assiduo frequentatore del Club 57 di Manhattan, incontra molti artisti e vari esponenti della street art. Le sue opere popolate di personaggi stilizzati bidimensionali, come bambini, cani, angeli, mostri, televisori, computer, figure di cartoons, sono un continuum fluente e comprensibile. E sono anche dei giochi di incastro che ricordano, ma senza riprodurne, la raffinata ricerca geometrica, quelli di Escher. Con essi propone temi scottanti come il capitalismo, l'apartheid, il riarmo nucleare, la droga, l'AIDS, ma anche l'amore, la felicità e il sesso. Combatte varie battaglie anche sociali, come quella per l'emancipazione degli omosessuali. Prima di morire, fonda la Kate Haring Foundation, che si propone di sostenere i bambini bisognosi, la lotta contro l'AIDS e anche gli onerosi lavori di restauro delle sue opere. Aveva il difetto di non preparare la parete sulla quale avrebbe dipinto, motivo per cui tutte le sue opere soffrono di precoce invecchiamento e ora, infatti, per salvarle, si è attivata la corsa contro il tempo. L'operazione, scattata nel 2010, è affidata a un team di scienziati italiani che, tra l'altro, salveranno tutto mondo il murale del 1989 sul muro del convento di Sant'Antonio di Pisa. Ma il problema riguarda anche i suoi lavori australiani e quelli parigini, perché pare abbia risparmiato anche sulle pitture, materiali sintetici di facile degrado perché anche esposti alle intemperie. Sono colori che sbiadiscono e si staccano dal muro. Oltre a ciò, Haring dipingeva direttamente sui mattoni, senza strato preparatorio e senza nemmeno ripulire il muro. I suoi murales rappresentano una vera sfida per il chimico e per i conservatori, che devono fare un'approfondita diagnosi sui materiali, pulire il murale e riportarlo a un buon livello di cromatismo. La regia di tale operazione è affidata ad un team guidato da Maria Perla Colombini, docente di chimica analitica all'Università di Pisa. Ogni luogo risponde a richiami e a tematiche da salvare, anche perché lo stile di Kate Haring non è meno interessante di quello di Xavier Prani, che con il suo stencil fulgurativo crea opere provocatorie ispirate a quelle di Banksy, che però evolve i primi graffiti sperimentali di Bristol in un'arte più raffinata ed ironica, cara anche ai bambini. Così, altrettanto diversi tra loro, si definiscono il marchigiano blu, che ha reso la città di Bologna sua seconda patria, Stan e Lex, che partiti da Roma hanno conquistato il mondo, quasi come Eric A. Kane, writer partito da Belluno. E siamo arrivati al muralismo. Nel suo libro dell'inquietudine, Fernando Pessoa rifletteva: se la vita non ci ha dato altro che una cella di reclusione, facciamo in modo di addobbarla almeno con le ombre dei nostri sogni, disegni multicolori che scolpiscono il nostro oblio sull'immobile esteriorità dei muri. Il tormentato Vincent van Gogh, quando si chiedeva cos'è disegnare, si rispondeva: è l'atto di aprirsi un passaggio attraverso un muro di ferro invisibile che sembra trovarsi tra ciò che si sente e ciò che si può. Il muro, quindi, in senso reale e metaforico, rimane riferimento costante dell'arte pittorica. Il muralismo, unitamente al post-graffitismo, è elemento fondante della street art ed esprime estemporanee e viscerali espressioni contro il potere e ironie nei confronti dell'arte e della vita, prese di coscienza verso la società e i suoi sistemi. Ed è anche curioso come questa libertà creativa stimolata dal muro possa perfino partire dalla sua sporcizia, e questo è il caso del reverse graffiti, graffiti a rovescio. Il reverse graffiti, adottato dall'inglese Paul Curtis, consiste nel tracciare parole o disegni rimuovendo lo sporco di una parete o di un marciapiede e giocando sul contrasto che viene a crearsi. È simpatico pensare che in questo caso per graffiti murales si ripropone quella sottrazione che fino a non molto tempo fa era caratteristica del solo marmo. La scultura, infatti, era la sola arte basata sulla sottrazione, tanto che Michelangelo decideva le sue opere solo dopo aver studiato a lungo il masso che gli stava davanti. A guidarlo era allora la natura. Ora, conseguentemente, il muralista segue i suggerimenti che gli arrivano anche dal muro sporco. Ad ognuno il suo muro. Il muralismo nel tempo ha migliorato tecniche ed immagini senza però mai abbandonare la sua valenza sociale, perché muralismo significa adesione autocosciente alla propria epoca. Un assunto ancor più evidenziato in epoca del coronavirus, con la documentazione partecipata del dolore, della morte e dell'abnegazione medico-sanitaria, è ampiamente realizzato da Banksy, il muralista più noto al mondo.
Abbiamo trasmesso Lasciare il segno, murales, graffiti e tatuaggi. Un libro di Giuliana Stecchina.